Allora, nell'introduzione ho detto che chi sta pregando per saltarsi la predica, Dio mi stava quasi parlando, ma non era Lui. Abbiamo tempo questa mattina di esplorare la parola di Dio e vorrei leggere un passaggio assieme a voi che si trova in Atti 27. È un passaggio che abbiamo già letto un po' più di un mesetto fa e parlava di un viaggio su una nave. Abbiamo esplorato alcuni aspetti, vorrei citare un altro aspetto questa mattina, e ha a che fare con delle domande irrisolte che a volte si hanno nella vita. Io non so se vi siete già accorti, chi è credente già da più di un mese si accorge già che ci sono degli aspetti della vita cristiana che sono chiari, lampanti, il concetto di peccato, il concetto di salvezza. Ci sono dei concetti che sono a volte dei misteri ancora. Allora si cerca di capire il perché su alcuni misteri e a volte si arriva alla fine della vita, gli ultimi sospiri, ci si rende conto, non ho capito tutto. Ma non fa niente, non è lo scopo di capire tutto nella vita. Alcuni di questi, di queste domande, una di queste domande potrebbe essere questa. Se Dio già conosce il mio futuro, a che cosa serve il mio sforzo? Lui conosce già tutto. Conosce le scelte che farei domani, dopodomani. Allora, a cosa servono i tuoi impegni di, tra virgolette, fare il bravo, di seguire una giusta via o di resistere a una certa tentazione? Perché sforzarsi se comunque Dio sa già tutto, ha già predisposto tutto, sa tutte le tue scelte sbagliate, tutte le tue scelte giuste, le tue ubbidienze, le tue disubbidienze. Se qualcuno ha una risposta a questo, può venire e gli do volentieri il microfono, perché io non l'ho ancora trovata. Ma ci sono delle domande alle quali non dobbiamo proprio dare una risposta, ma dobbiamo capire dov'è Dio nella situazione. E dunque è in questa situazione che abbiamo esplorato un mesetto fa che vorrei riaddentrarmi. È una tempesta. E il titolo di questo messaggio è: ma qual è la mia parte nella tempesta? Che cosa posso fare io quando mi trovo in una tempesta? Abbiamo esplorato già alcuni messaggi. Uno di questi era: è inutile incallirsi nel cercare un perché, perché se facciamo funzionare a volte troppo la ragione, perdiamo la rivelazione di Dio. E questa rivelazione è il suo parlare al nostro cuore, che a volte semplicemente dice: non ti preoccupare, sono con te. E tutto il resto incomincia ad essere poi relativo. Fa niente se non capisco tutto, so che Dio è con me. Per chi non ha seguito la predica di un mesetto fa, vi do un brevissimo riassunto. Ci troviamo su questa nave, Paolo è prigioniero, non sta facendo una crociera. Paolo è stato imprigionato a causa della sua fede, perché proclamava un Vangelo diverso da quello che gli ebrei erano abituati a sentire. Per questa ragione è stato messo in prigione, e visto che c'erano diversi disguidi tra ebrei e romani, Paolo si è appellato a Cesare, e allora gli hanno detto: allora devi comparire davanti a Cesare. E per questo si trova in questa nave. Tutti i prigionieri che dovevano avere un'udienza a Roma sono trasportati su questa nave. E poi succede che a metà strada circa Paolo dice: qua si mette male, e dice: meglio non ripartire, sverniamo qua, passiamo l'inverno su questa isola, su Creta. Non era neanche così male, eh. Io ci avrei fatto qualche mesetto, avrei dato retta a Paolo. Ma il capo della nave e il proprietario della nave hanno detto: no, si parte subito, si riparte. Sono ripartiti, sono salpati, e a causa del fatto che non hanno dato retta a Paolo, hanno fatto un naufragio su un'isola che si chiama Malta. Abbiamo visto che questo naufragio, che ha sfiorato la tragedia perché quasi tutti potevano morire, si è trasformata in un risveglio, perché poi abbiamo visto che a Malta è stato proclamato il Vangelo, Paolo ha fatto delle guarigioni e le persone si sono convertite a Gesù. E chissà che poi da Malta non sia passata la Sicilia. Se tra di voi, adesso io chiedessi, chi ha radici siciliane, penso che almeno metà della nostra chiesa alza la mano. La Sicilia è benedetta. Chissà che non ha la radice la conseguenza di questo naufragio. Abbiamo visto quanta inutilità c'è nel dire «te l'avevo detto». Paolo poteva dire «ve l'avevo detto, siamo in mezzo a una tempesta, la nave si sta sfasciando, non mi avete dato retta e adesso periremo tutti». Ci sono dei colpi di scena su questa nave, alcuni dicono «uccidiamo tutti i prigionieri perché se poi scappano, poi arriviamo a Roma e tagliano a noi la gola o ci appendono su una croce. Dunque è meglio assicurare almeno la nostra vita». E poi sono stati magnanimi, ho detto no, dobbiamo tenerli. Ma è interessante perché Paolo incomincia a prendere un po' la direzione spirituale di questa situazione disperata. Era disperata perché sballottavano tra le onde, la nave si stava sfasciando. C'è chi voleva scappare con la scialuppa, Paolo dice ai soldati, guardate, se loro scappano con la scialuppa, poi tutti noi periremo, non solo loro. Allora hanno tagliato le funi, le scialuppe sono andate, tutti su sta barca, 276 persone, tutti in pericolo di morte. Cosa succede? Un angelo appare a Paolo e dice «non ti preoccupare perché io conosco il tuo futuro, tu devi comparire davanti a Cesare». E poi gli dice «e tutti quelli che sono con te saranno anche salvati». L'altra volta abbiamo anche fatto una supposizione che probabilmente Paolo aveva pregato per tutti quanti, perché c'è una frase che dice «e Dio glieli concesse», gli ha concesso tutti quelli che viaggiavano con lui. Anche gli aguzzini e i secondini che erano lì magari a torturarlo per piacere, per torturare un prigioniero. Ad ogni modo Paolo riceve questa rivelazione e dice «non perdetevi d'animo perché tutti noi saremo salvi, però la nave andrà persa», questa è la sua profezia. Dunque ci troviamo in questa tempesta, la speranza sta per svanire, anzi c'è scritto chiaramente che avevano perso ogni speranza, 14 giorni in balia delle onde, la nave si sta sfasciando, hanno già buttato gran parte del carico, tutto ciò che non serviva, c'erano ancora le provviste in questo momento. E ora leggiamo questa porzione in questa faccenda, in questa tempesta. Atti 27 dal versetto 33. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando, sempre digiuni, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà». Io mi sono fermato un po' di tempo su questo passaggio. Non capisco. Paolo ha avuto una rivelazione. Tutti saranno salvi. E poi dice: ciò contribuirà alla vostra salvezza. Dunque, mangiate, perché è già 14 giorni che non state mangiando, perché ciò contribuirà alla vostra salvezza. Cosa fanno? Finalmente dopo 14 giorni danno retta a Paolo, mangiano e poi buttano anche tutto il cibo. Dunque è l'ultima spiaggia, ancora massimo un giorno di sopravvivenza e poi se non sono le onde a sfracellarli sarà la fame a ucciderli. Buttano anche il cibo, la loro ultima risorsa di speranza. Però almeno in questo campo hanno dato retta a Paolo. Paolo sprona le persone che sono su questa barca. Ho cercato un po' il significato di questa parola, spronare. Spronare ha a che fare con un cavaliere che con il suo sperone incita il cavallo ad andare avanti. Li sprona. Spronare significa compiere un'azione a comportarsi in un certo modo. Esortare, pungolare, sollecitare. Questa è la parola spronare. Ma qua nella Bibbia, e spesso troviamo anche nel Nuovo Testamento, un sinonimo che è esortare. Esortare è un sinonimo di spronare, ma ha a che fare anche con un'incitazione morale. Fa un po' leva sulla moralità. E dunque possiamo dire che esortare significa spronare, incitare con ciò che dice Dio. Guarda che Dio ha detto questo, dunque. E questa è l'esortazione. Dunque, la speranza non c'era più. Paolo incita perché ha ricevuto una rivelazione da parte di Dio e la vuole trasmettere, ma questa è proprio la cosa più dura. Io so, perché io conosco Dio, so che le cose andranno bene, ma tutti gli altri non lo sanno. Ecco la sfida a volte del credente. Come convincere qualcuno a dire non devi aver paura perché c'è Dio? Però c'è un aspetto molto interessante, è che abbiamo visto, è un mistero, e io penso questo mistero non lo risolveremo questa mattina, che seppure Dio sa già come andranno a finire le cose, richiede una parte a noi. E questa parte non ha ricetta. Io non so fin dove incomincia la nostra parte, cioè fin dove finisce la parte di Dio e incomincia la nostra, o se a volte veramente Dio fa tutto e ci dà solo l'illusione che con la nostra piccolissima obbedienza contribuiamo affinché le cose poi risultino buone. Ma l'esortazione è basata sulla fede. La fede rende il tutto possibile. Sulla fede in una profezia ricevuta, sulla parola di Dio, che va a beneficio di coloro che credono. Se uno non ha fede, non può avere questo beneficio. Può solo sperare che le cose vadano bene. Ma la speranza non salva. Se c'è la speranza è l'ultima a morire, sì. Però poi quando non c'è più quella, la fede ci salva. Vediamo un po' come si è comportato Paolo. Paolo per prima cosa ha incoraggiato. Ha detto state di buon animo. Questo lo leggiamo nel versetto, non mi ricordo, un po' prima. Paolo incoraggia, state di buon animo. Avete mai avuto un amico che vi dice dai su di morale, tirati su di morale? Fa bene. Avete mai letto quel passaggio che dice siate sempre allegri? Io l'ho letto spesso, a volte non hai voglia di essere allegro. Allora cos'è? Sono disubbidiente. Se ci chiediamo come interpreto questo passaggio adesso in questo momento. Oppure quando l'amico vi dice dai su di morale, proprio non avete voglia di dargli retta. E allora con tutta la sua buona volontà non ce la fa. Oppure vi chiedete ma come faccio a star su di morale? Ci provo. Ma non è che posso comandare un bottone, schiaccio un bottone e poi luff, da triste mi tiro su. Eppure Paolo dice state di buon animo. Non basta, perché qualche versetto dopo esorta. E lì mi piace fare la differenza tra il tirar su di morale, amichevole, che ci vuole, l'incoraggiamento, all'esortazione, che è basata sulla parola di Dio. L'esortazione è un passo oltre l'incoraggiamento a stare di buon animo. Dunque, sesso di morale, coraggio, facciamolo come amici, come fratelli, come sorelle, ma a volte non basta, facciamo un passo oltre, esortiamo. Lo vediamo come ha fatto Paolo. Paolo dice: prendete cibo. Ah, che bello se ogni esortazione sia questa. Oh, sono giù, questo non mi va bene nella vita, quello non mi viene, sono stato licenziato, adesso non so più come pagare le fatture. Non ti preoccupare, mangia. Ah, ok, adesso mi è passato tutto, grazie. E mangia, casi sicco. Mangia che ti fa bene. Mangia, l'ha detto Paolo, in questa situazione particolare a queste 276 persone che si stavano lasciando andare, si stavano lasciando morire, non sentivano la profezia di Paolo e dire: guardate che c'è un Dio, il Dio al quale io appartengo ha detto che non morirete. Allora, neanche voi lasciatevi morire, per piacere. Contribuite all'opera di Dio. Dunque, se loro mangiavano solo, non avrebbe salvato la loro vita. Ma se loro in fede credevano che Dio li avrebbe salvati, allora, hop, su da quell'angolino, smettile di piagnucolare, caro prigioniero, oppure guardia, o capitano della nave, ora si fa qualcosa. E questo qualcosa in questo momento è mangiare, prendere cibo. Sicuramente nelle nostre situazioni può anche vuol dire altro, mangiare. Ma il dilemma rimane: se Dio mi ha dato una rivelazione o mi ha dato una promessa della sua parola, che cosa posso fare io per contribuire affinché questa venga portata a termine? Vogliamo vedere alcuni esempi della parola di Dio. Anzi, prima un esempio pratico. Qualche mese fa qualcuno mi ha chiesto: sono disperato, non ho lavoro, vorrei trasferirmi, mi potresti aiutare a cercare un lavoro? Perché ormai trovano il numero della chiesa, telefonano alla chiesa o pastore aiuta, no? Giusto? Giusto? Per i traslochi, per cercare lavoro. Il numero lo conoscete, avete bisogno, chiedete. Ma io di buon animo ho cercato, ho mandato curriculum dove conoscevo, ho provato e poi ho mandato diversi indirizzi secondo il loro curriculum ai quali ho pensato potevano essere interessati. Dopo qualche settimana: allora avete provato qui? No, ma comunque lì non... Avete provato? No, comunque lì... Avete mandato il curriculum vitae? Avete fatto questo? Niente. A un certo punto mi sono detto: ma... E volevano che lo facessi io, chiaramente. Erano due personaggi. A un certo punto mi sono detto: ma questo potrebbero farlo loro. Non hanno le conoscenze, ma hanno la capacità di mandare un curriculum vitae. E così mi sono detto: ma non è che io sto lavorando di più di quello che loro potrebbero fare. E così ho bloccato un po' il mio impegno, mi devo convincere un po' a questo. Ho detto: questo passo lo dovete fare voi, perché siete in grado di farlo. E così mi sono detto: a volte Dio fa un po' così con noi, perché non ci vuole viziare, perché ci vuole bene, perché sa che collaborando con Lui noi abbiamo gioia nel successo, contribuiamo assieme a Lui al successo. E così, se preghiamo per un lavoro, abbiamo fede che Dio tocca il cuore di chi leggerà il curriculum vitae che noi abbiamo inviato e noi ci abbiamo appiccicato il francobollo. Se cerco un appartamento, crediamo che Dio ci illumini gli occhi per vedere quell'annuncio di cui avevo bisogno di vedere? O forse abbiamo bisogno di soldi e allora, al posto di aspettare che Dio faccia il miracolo, che così vinco all'otto, forse mi vuole aiutare a a fare un budget, o forse qualcuno mi può aiutare a fare un budget, o forse devo ripristinare le mie priorità, dove vanno i soldi, forse devo aumentare la mia generosità affinché sblocco un principio spirituale, che generosità produce generosità, eccetera, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti all'infinito. Ma vediamo alcuni esempi della parola di Dio. Vi ricordate di Giuseppe? Giuseppe nella Bibbia, Giuseppe è stato venduto dai suoi fratelli, è stato tradito, venduto, e poi dopo questo si è ripreso con la sua buona attitudine, è diventato il servitore di Potifar, un uomo molto importante, il capo dell'esercito del faraone, e è stato il suo braccio destro, il suo più fedele servitore, e poi finisce in prigione. Perché? Chi conosce la storia lo sa, perché sua moglie voleva andare a letto con lui a tutti i costi, e giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno dice: dai, vieni con me, vieni con me, vieni con me, e lui ha sempre rifiutato. Poi ha detto una bugia a suo marito, e suo marito ha detto: cosa? E l'ha sbattuto in prigione. Era un'ingiustizia. Che cosa ha fatto Giuseppe in questa prigione? Ve lo dico io, si è messo in un angolino, ha incominciato a dire: Dio, è così che mi tratti, io ti ubbidisco, io scelgo la tua via, e allora mi trovo qua in prigione. Questa non è giustizia. Pam, ha chiuso il suo cuore, basta. Qualcuno dice di no. Chi conosce questa storia sa che ha incominciato a darsi da fare, ha aiutato i carcerieri ad avere, non sappiamo i dettagli, ma probabilmente una prigione più pulita, consegnava il cibo agli altri, perché dopo un po' è diventato il capo di tutti i prigionieri e gli davano fiducia. Probabilmente aveva anche le chiavi delle celle. Ad ogni modo si è preso la responsabilità. E poi è successo anche un'altra cosa. Ha avuto l'opportunità di usare il suo dono spirituale. Dio gli aveva dato un dono, era quello di interpretare i sogni. E così, quando c'erano due prigionieri che erano stati messi in prigione dal faraone perché gli è girata storta, lui ha usato questi doni spirituali. Ha detto: ah, ok, Dio, tu mi tratti così, allora probabilmente... No, gli ha rispolverati questi doni e ha dato delle interpretazioni al coppiere, al panettiere. E poi ha fatto anche un'altra cosa, un po' di faccia tosta ha usato. Ha detto: ehi, coppiere, quando sarai liberato, perché quella è l'interpretazione del sogno, che tu sarai liberato e ritornerai al tuo lavoro originale, ricordati di me, ricordati che io sono qua ingiustamente, dai una buona parola al faraone. Poi si è dimenticato, però ha usato questa buona carta. Però dopo 2 anni il coppiere si è ricordato. Dopo 2 anni. Però Giuseppe non si è mai lasciato andare e ha fatto cosa? Quello che poteva, non quello che non poteva. Mosè. Noi leggiamo un versetto stupendo e lo possiamo anche proiettare. Dio combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Ah, che bello! Potrebbe quasi essere una contraddizione a questa predica. Ma Dio a volte dice: non fare niente tu, faccio io. Ma vediamo in che contesto l'ha detto questo. Era un contesto in cui il popolo di Israele veramente non poteva più fare niente. Si trova davanti il Mar Rosso, Mosè si trova con questo 1,5 milioni di persone che, anzi probabilmente di più perché non avevano contato le donne e i bambini, di persone che gridano verso di lui, lo insultano e dice: ci hai portati qua solo per farci morire trafitti dalla lancia degli egiziani, non potevamo starcene in Egitto, almeno lì avevamo da mangiare. Dunque Mosè si trova tra due fuochi e poi ci sono gli egiziani che stanno arrivando alle spalle. E Mosè dice al popolo, per tranquillizzarlo, con la sua fede, Dio combatterà per voi. E poi Dio scuote un po' Mosè. Dice, bello, sono orgoglioso di te che hai dato questa parola di fede al popolo. È vero, io adesso combatterò per il popolo e vedrete come. Ma gli dice, ma perché gridi a me? Fai tu, Mosè. Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Come? C'è il mare. Vedete come agisce Dio? Un po' ci sprona, ma ci rende partecipi del suo piano miracoloso per la nostra vita. Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Probabilmente il mare non si stava ancora aprendo, ma dovevano fare un passo di fede. E poi dice, e alza il tuo bastone, te l'ho dato io sto bastone, per qualcosa. Stendi la tua mano sul mare e dividilo, tu dividilo. E i figli di Israele entrarono in mezzo al mare, sulla terra asciutta. Bellissimo. Se noi ci fermassimo al versetto 14, il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Allora, ecco, vedi, non ci si può fidare neanche di Dio. Abramo, io dalle tue viscere creerò un popolo e questo popolo sarà la luce per le nazioni. Ok, non arriva, il figlio non arriva, proviamo con la serva, era usanza. E così ha questo figlio, Ismaele, che ora ci crea anche un po' di problemi perché i musulmani derivano dalla stirpe di Ismael. E Dio non torna indietro sulla sua promessa, benedice anche tutto il popolo musulmano perché deriva dai lombi di Abramo. Ad ogni modo, ecco che Dio dice ad Abramo, non hai capito molto bene, non si trattava solo di te, ma di te e di Sara, tutti e due ultra novantenni, eccetera, eccetera. E Dio ha detto, dal grembo di Sara nascerà la tua discendenza. Ha rinnovato la promessa ed è stato più specifico. Ok, va bene, Dio, allora vediamo. Vediamo cosa esce dal grembo di Sara. Non ha fatto così, vero? Ha chiuso le tendine e ha fatto il suo dovere. Davide. No, c'è ancora Giuseppe. Giuseppe, vi ho parlato della moglie di Potifar, che lo tentava ogni giorno. E leggiamo questa parolina nella parola di Dio. Ogni giorno. E Dio l'ha liberato da questa tentazione. Ma lui cosa ha fatto? Non è rimasto lì, Signore, aiutami, Signore, aiutami, Signore. No, è scappato, è fuggito. Dunque ha fatto andare le sue gambe, non quelle di Dio, le sue, ed è fuggito. A volte Dio ci dice, io ti aiuto, ma tu scappa. E poi arriviamo all'ultimo esempio. L'abbiamo visto anche giovedì sera, durante la serata di lode e di preghiera. Abbiamo letto un passaggio, ed è Davide che parla. E dice una frase interessantissima, dice, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Signore. E qua c'è un'interazione tra Dio e noi che è bellissima, perché Dio ispira pensieri, ci parla tramite lo Spirito Santo, ci parla nel cuore, nel centro di noi stessi, e poi noi con la nostra decisione dobbiamo poi fare qualcosa. È così che funziona spesso, quando Dio ci parla, poi noi dobbiamo prendere delle decisioni. Siamo in conclusione, io vorrei chiedere al team di Lode se ci accompagna con un momento musicale. E mentre preparavo questa predica per molte settimane mi frullava in testa una parola che è una brutta parola, ed è il fatalismo. Sapete che cos'è il fatalismo? È credere che ormai tutto succede per caso e dunque noi non ci possiamo fare niente. È vero che Dio è sovrano, ma io credo che questa mattina noi dobbiamo combattere questo fatalismo che a volte semplicemente nasconde una mancanza di speranza. Ormai è così, che ci vuoi fare? Sono bravo in altre cose, ma questo aspetto della mia vita proprio ci ho messo una croce sopra. Oppure una preghiera alla quale state pregando da tempo e che avete l'impressione, ma il Signore non ascolta. Abbiamo bisogno di una rivelazione da parte di Dio. Abbiamo bisogno, da un lato, di un incoraggiamento, coraggio, umano, una pacca sulla spalla. E a volte abbiamo bisogno di un'esortazione. Che cosa ci sta dicendo Dio su questo? E allora facciamolo. E io vorrei fare un appello a chi lo desidera, può venire in avanti e ricevere preghiera. Allora chiedo al Consiglio di Chiesa di venire in avanti, anche i capicellula, e possiamo prenderci 5 minuti, preghiamo per voi volentieri e magari ascoltiamo anche Dio. Che cosa ci vuole dire Dio? Voi ascoltate, noi ascoltiamo. Venite con le vostre richieste, mi sento bloccato, Dio, ho bisogno di una rivelazione, e andiamo da Dio con le nostre richieste. Fatalismo vuol dire anche, beh, se mio marito non cambia non ci sarà futuro neanche per me. E invece no, e Dio dov'è? Se la situazione non cambia, io non posso cambiare. E Dio dov'è? A volte abbiamo tutti i nostri sé, tutti i nostri magari, i nostri impedimenti. E Dio dice, mangia affinché io posso operare nella tua vita. Allora la chiamata questa mattina, chi desidera può venire, chiedere preghiera per discernere. A volte Dio dice aspetta, a volte Dio dice combatti, a volte Dio dice perdona, a volte Dio dice rilassati. Allora vogliamo andare da Dio e chiedergli, Dio, ho bisogno di un'esortazione. E chi è al posto semplicemente può unirsi in queste preghiere, può pregare per chi è davanti o può pregare nel suo cuore, può pregare a Dio, può riflettere. Dio è presente. Dio ci parla al cuore. Tramite lo Spirito Santo ci parla.